7:49. Lunedì 31 ottobre, questa è Guarda che Lune, anche se oggi è una giornata un po', come si può dire, un po' particolare. E boa dia Giuseppe Masa, il nostro autore di essa trasmissão.
Oh ragazzi,
E guarda che lula questa settimana.
Mamma mia, guarda che lula. Che sollievo anche.
Non gliel'avevo detto, ha visto.
No.
Era un po' colpo. Previsto in fondo, però ho pensato che bisognava iniziare con un omaggio prima di riportarla alla sua dura realtà, caro Giuseppe Mazza. Sicurezza, scelta alla linea dura, il Corriere della Sera, La Repubblica, la crisi svuota gli Atenei. Oggi i giornali vanno tutti da parti diverse, come può già capire. La Stampa, con un'intervista di Letta, torna su una polemica ieri che ha fatto sempre La Stampa. La Russa divide l'Italia sulla questione che non andrà al corteo del 25 aprile a Milano, dopo vedremo insomma qualcosa. Il Fatto Quotidiano, svuota carceri, armi a Kiev, i governi Meloni sono già due, e poi via via, insomma, ne vedremo. La destra, no la Morgese, no rave party, per esempio Libero. Domani la vittoria dei negazionisti del Covid. Andiamo in ordine sparso. Lei dove voleva iniziare? No, perché non è che la faccio iniziare da Lula, troppo facile.
Anche se non sarebbe male, perché il nostro guarda che Lula è di cos'è? Di due mesi fa, una cosa del genere.
Guarda che Lula era due mesi fa, ha vinto con il rotto della cuffia. Proprio.
Sì. Però interessante il fatto che il sovranista non viene rieletto come Trump, anche lui, no? Anche Bolsonaro.
Anche se sorprende l'incredibile rimonta, perché era davvero indietro. Però non so se ha visto, tra accuse di cannibalismo, cose incredibili.
C'è veramente una campagna con dentro tutto.
Sì, parallela, lì bisognerebbe fare forse una puntata a parte, perché andiamo oltre anche a quello che lei ci racconterà adesso, dove siamo invece un po' più invischiati noi.
Sì, perché allora abbiamo... Ci sono tutti questi titoli di giornale che leggevi che sono interessanti sulla realtà nazionale, sulla realtà italiana, su questo nuovo governo capeggiato appunto da Giorgia Meloni. Insomma, c'è qualcosa che sta succedendo. Allora cominciamo a identificarlo. Un po' ne hai già parlato, forse, mi sembra,
in qualche camera oscura nei giorni scorsi. L'ho citata.
Mazza. No, perché è qualcosa a cui stiamo lavorando da un po', insomma, che è un nuovo fenomeno linguistico, chiamiamolo così, dal 25 settembre si sta verificando, è forse un modo che possiamo utilizzare per inquadrare un po' tutti questi titoli, tutti questi virgolettati che abbiamo davanti. Questo fenomeno linguistico lo possiamo riassumere più o meno così: questa nuova maggioranza di destra persegue degli obiettivi che spesso sono inconfessabili dal contenuto, diciamo, razzista o classista. Se fossero espressi in modo esplicito, non si potrebbero conciliare con il loro tentativo di accreditarsi nell'alta società, diciamo, e scatenerebbero polemiche a non finire, perché il loro pedigree li fa essere dei sorvegliati speciali. Ecco, questo è. Ecco che nasce allora un linguaggio nuovo, che è fatto di verità mascherate, con parole che in apparenza sono inoffensive, parole con il doppio fondo. E allora, insomma, nasce quello che abbiamo chiamato il biparolismo. Il biparolismo, che da non confondere col bipolarismo, il biparolismo...
Sì, diciamo, soprattutto come, diciamo, patologia, perché poi c'è il bipolarismo come fenomeno politico, che invece potremmo giocarci più facilmente.
No, esatto,
ecco.
era la politica che hanno dovuto esatto. Ma ci mancherebbe, giusta precisazione. In pochi giorni da esponenti di governo abbiamo sentito, diciamo, che il reddito di cittadinanza va eliminato. Perché? Perché impedisce di diventare benestanti. Questo non era, oppure che alzare il tetto del contante aiuta i poveri,
sì.
Oppure che si vuole difendere, che cosa? La libertà di non abortire. E poi, per esempio, le minacce ai giornalisti, per esempio Crosetto e La Russa, non per intimidire, no, ma per tutelare il ruolo e le istituzioni.
Il dicastero.
Il dicastero, il dicastero è bella parola. Il bipolarismo sostituisce, diciamo, queste verità brutali con delle parole in apparenza gradevoli, svuotate di senso, non solo per nascondere ma anche per creare consenso. Non è una comune quella che Benvenuti e De Bernardi per il film Amici miei avevano inventato, cioè la supercazzola, per intenderci, quella, quella che vuole solo confonderti, quella come fosse Antani, quel tipo di finto italiano, e non è neanche la neolingua di Orwell, nella quale, diciamo, il potere sostituisce i significati e impone delle altre cose, come la guerra e pace o la libertà e schiavitù. No, non è questo. Ci dobbiamo addentrare in questa nuova stagione di parole con il doppio fondo, parole che nascondono altre parole, sapendo che è un po' come una spia luminosa, perché finché ci saranno queste formulazioni mascherate, e magari ne avrai lì anche delle altre adesso da dirci, vorrà dire che l'estrema destra al governo sente intorno a sé un argine culturale che va aggirato in qualche modo con furbizia dialettica, e queste strategie allora potranno essere considerate, diciamo, un omaggio indiretto alla virtù repubblicana. In fondo il fatto che loro cerchino in qualche modo di sfuggire è un omaggio, possiamo viverlo così, alla virtù repubblicana. Però se e quando queste dichiarazioni diventeranno esplicite, vorrà dire che il biparolismo ha lavorato bene, che il nuovo consenso è stato creato, e ci troveremo in una fase diversa che non sarà più bella di questa, diciamolo.
E allora andiamo a vederlo subito. La parola più interessante oggi è probabilmente merito. Ci torna il Corriere della Sera con un articolo di Angelo Panobianco, un lungo demerito. I colpevoli del demerito si annidano in una particolare categoria sociale composta da coloro che fanno un lavoro intellettuale, che si considerano o vengono considerati intellettuali. I più colpevoli di tutti sono gli appartenenti alla elite culturale.
Ce l'ha con lei.
La Repubblica, rendiamo merito al merito. Massimo Recalcati, nella maggior parte degli interventi pubblici orientati a sinistra sul tema, non può non colpire la cautela sospetta, se non l'aperta demonizzazione di questa parola e del suo significato considerato alternativo all'inclusione, se non decisamente classista. È la stessa allergia che la sinistra più ideologica mostra verso un'altra parola che si è rivelata decisiva per la vittoria politica della destra: sicurezza.
Sì, è proprio un fronte linguistico questo qui.
Non vado avanti, perché gli articoli,
sulla lingua che si
gli articoli tutto, nonostante sì. Recalcati scriva molto bene, sia molto interessante, non è l'articolo, non devo dire la verità, non aggiunge molto, appunto, a una sorta di girare attorno. Ma di classismo e di merito parla un ministro, poi dopo mi fermo, Preside all'Università Europea dei Legionari di Cristo di Roma, è relatore della legge Gelmini, ha scritto il manifesto della Lega, dirige la rivista che è un po' il think tank di Matteo Salvini, lui si chiama Valditara ed è il ministro della scuola. Perché la scuola oggi è una scuola classista? Non è perché non è la scuola dell'eguaglianza, non aiuta i ragazzi a realizzarsi costruendo una vita adulta e dispersiva. Come ha scritto Ernesto Galli della Loggia, non è una scuola dell'uguaglianza perché non è una scuola del merito. Occorre la personalizzazione dei piani di studio, un orientamento che fornisca alle famiglie e agli studenti le informazioni per le scelte consapevoli, cioè è fondamentale quindi potenziare l'istruzione tecnico-professionale, che va costruita in filiera con l'istruzione tecnica superiore. L'istruzione tecnico-professionale deve avere pari dignità di quella liceale, gli ITS sono il pilastro parallelo all'università per formare le professionalità di cui l'industria ha bisogno. Orientiamo, eguaglianza, classismo, tutte parole usate da esponenti del
sì,
governo.
Sarà interessante questo loro tentativo di recuperare le critiche da sinistra per avvalorare le loro iniziative, no? Mentre le critiche della sinistra alle loro iniziative verranno tacciate di ideologia. cioè essere. E poi c'è la grande posa conservatrice che è additare la democrazia come una forma di banalità, una forma di verità risaputa, un po' anche noiosa, no? Ma no, invece come si fa ad avercela col merito?
E adesso, no? Guardi, lasciamo la parola all'aggiornamento del giornale radio di Roberto Mangione e Emanuele Valenti, e fra poco le dico la battaglia sulla questione 25 aprile, che non è male, eh? Ci torniamo subito dopo.
Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori dalla redazione, i titoli delle 8. Le elezioni in Brasile, Bolsonaro non ha ancora ammesso la sconfitta, Lula ha vinto di stretta misura e tornerà al potere dopo 12 anni. Ha promesso di essere il presidente di tutti e di fermare la deforestazione dell'Amazzonia. Ucraina questa mattina sirene in tutto il paese, a Kiev ci sono già state diverse esplosioni, sarebbero state colpite alcune infrastrutture civili, lo ha detto poco fa il sindaco della capitale. La Russia avrebbe lanciato diversi missili solo 2 giorni fa, l'attacco contro Sebastopoli in Crimea. Le Nazioni Unite al lavoro per salvare l'accordo per l'apertura dei porti sul Mar Nero. ONU, Turchia e Ucraina hanno fatto sapere che oggi passeranno nel corridoio umanitario almeno 16 navi. Il prezzo del grano è già aumentato del 5%. Oggi primo vero consiglio dei ministri dell'era Meloni. La maggioranza litiga sulla nomina dei sottosegretari e si appresta a cancellare le ultime restrizioni anti-Covid. Non ci dovrebbe essere nulla sul caro bollette, il caso politico del giorno per la destra e il rave party di Modena. Il ministro dell'interno Piantedosi ordina lo sgombero e annuncia un decreto anti-rave. I giornali della destra chiedono la linea dura, per il momento la festa con oltre 3.000 giovani sta proseguendo. Altra questione agitata dal governo, i soccorsi in mare delle ONG si attendono restrizioni sempre dal ministro Piantedosi. Intanto resta al largo della Sicilia la Ocean Viking con 234 persone a bordo. Le previsioni per oggi ancora tanto sole con caldo anomalo da nord a sud, nuvole con qualche pioggia da sera su Piemonte e Liguria. È tutto per il momento, le notizie tornano alle 8.30.
Guarda che luna, alle 8.03, non c'erano stacchi, e quindi l'abbiamo fatto noi. Allora, egregio Mazza, diceva l'altrettanto egregio Recalcati su Repubblica che l'altra parola su cui la sinistra ha sbagliato, insomma non ha trovato la sua dimensione, è sicurezza. Infatti il Corriere, abbiamo detto prima, che titolava oggi sicurezza scelta la linea dura. Dura
sì,
perché
per questa via siamo arrivati anche a Minniti, eh?
Esatto, ci spiega il giornale è Libero, allora chiediamolo a loro, no? Pugno duro finalmente, titola Libero, no la Morgese, no rave party, migliaia di giovani occupano un capannone a Modena, tra droga e musica non stop, Piantedosi sgombero e sequestri, mentre l'ex ministro a Viterbo permise di tutto. Poi sinistra fa i conti con l'odio antifascista, sarebbe una frase di La Russa su Libero, poi vediamo che usa bene altri toni sulla stampa, perché poi il biparolismo anche si modula a
certo.
Con chi parli, non hai una sola parola, ne hai più di biparolismi. Il giornale titola La festa sta finendo, Piantedosi ordina lo sgombero del raduno abusivo, ma il prefetto non esegue, prefetto che dovrebbe rispondere a lui, oggi il ministro porta la sua linea dura in CDM, quindi non sicurezza ma linea dura, chissà se anche alla linea dura dovremmo in qualche modo misurare le colpe a sinistra. Ma veniamo all'antifascismo. Il titolo della stampa è un'intervista a Letta dove il segretario del PD, oltre a tirare le orecchie a tante cose alla destra, dice una cosa a Renzi. Renzi fa già da stampella a Meloni, Calenda non lo farà, gli elettori ci chiedono unità alle regionali. Vedete poi voi, insomma, questo dibattito che magari è più tema da microfono aperto. ma la stampa ospita un articolo, una lettera di Ignazio Dall'Urla Russa e la risposta di Massimo Giannini, il direttore. Caro direttore, scrive il presidente del Senato, io voglio unire l'intera nazione. C'è stata una grande polemica sulla frase che ieri ha titolato la stampa, e la frase era non celebrerò questo 25 aprile. La Russa si è molto arrabbiata, ha detto non è vero che ho detto questo, ho detto che non andrò a quel corteo, intendendo il corteo di Milano. E allora Giannini gli risponde così: il suo presidente, caro presidente, adesso il suo partito, le vostre tre destre siete al governo, avete il dovere politico, etico e civico di chiudere le ferite della nostra e della vostra storia. Poi cita il Sacrario di Re di Puglia, il 4 novembre, la Prima Guerra Mondiale, e dice: non mi spiego a maggior ragione perché lei, che, a cui tiene molto la destra come festa nazionale, dice: non mi spiego ancora di più perché lei tiene in casa quel busto del Duce che il 10 giugno del 40 scaraventò l'Italia nell'abisso della Seconda Guerra unendosi a Hitler dopo aver soppresso diritti, assassinato dissidenti, varato leggi razziali. Butti via quel busto, presidente, fatelo insieme lei e Giorgia Meloni, allora sì che contribuirete a riunire il paese, pardon, la nazione. Poi Marco Revelli sull'antifascismo non si dice dipende, perché ha detto dipende, la Russa celebrerà dipende, era la risposta.
La prima risposta è dipende, sì.
Esatto,
dipende.
Non era no, era dipende da con chi devo sfilare. Poi fondamentalmente la foto è per la vergogna di Predappio, così titola la stampa, non noi. In migliaia inneggiano Mussolini, il governo tace, c'erano anche dei bambini vestiti da balilla con i fezzi in testa.
Linea dura, lì niente, mi sembra, no?
No, lì non c'erano, non c'era la musica non stop, il capannone, non c'erano le droghe, non c'erano dei giovani capelloni, ma c'era della gente con i capelli corti e ordinata, che sfilava ordinatamente. E, forse mi fermo qua per il momento.
Fermiamoci, anche perché abbiamo delle altre cose da raccontare,
sì,
che riguardano,
cioè, invece
dei quadri,
di parole, sì, dei gesti,
sì, delle immagini. Andiamo sulle parole e immagini. Allora, due settimane fa abbiamo raccontato una notizia praticamente in tempo reale, perché due donne, due ambientaliste, erano entrate in un museo, avevano gettato il contenuto di due lattine di zuppa di pomodoro su un quadro di Van Gogh, anzi sul vetro che proteggeva il quadro, e avevamo segnalato che poteva essere un po' l'inizio di qualcosa, ed è stato così, un po' come quando qui da queste a questi orari avevamo iniziato, ricorderai, Ampaglia, passo a lei, ha iniziato a parlare della primissima statua caduta quando era un trafiletto sui giornali, no? Avevo detto: guardate che lì c'è qualcosa che sta succedendo. Insomma, in queste settimane c'è stato altro, c'è stato il purè.
Certo.
Il purè su Monet, che è anche una rima piuttosto divertente, sul vetro che protegge il quadro di Monet, precisiamolo, naturalmente, in un museo di Potsdam. E poi 27 ottobre ad Amsterdam, la colla sul vetro che protegge la ragazza con l'orecchino di perla
di Vermeer.
Allora, di nuovo, in entrambi i casi nessun danno ai quadri, ma tutto sul vetro protettivo, appunto. Però da parte degli attivisti sono risuonate ancora le stesse domande: come ti senti quando ti sembra che qualcosa di bello e inestimabile si distrugga davanti ai tuoi occhi? Ti senti indignato? Bene, questa è la sensazione di quando vedi il pianeta distrutto davanti ai tuoi occhi. Questo è il tema, diciamo, ma il punto è che nel frattempo sono comparse sui media molte critiche a queste azioni, naturalmente legittime. Si osserva, per esempio in Italia lo fa Grasso sul Corriere della Sera, che un simile impatto può risultare controproducente e coprire il merito della questione. È vero che con la zuppa di pomodoro su Van Gogh le attiviste volevano denunciare e fermare le nuove licenze petrolifere in Gran Bretagna, e questa notizia non è stata ripresa dai mass media, questo è sicuramente vero, però è altrettanto vero che l'allarme ambientale è tornato in prima pagina, questo va riconosciuto, e che l'arte è sempre stata in diversi modi coinvolta dalla richiesta di cambiamento, perché da un lato c'è l'immagine socialmente accettata e dall'altra ci sono le paure che questa immagine non racconta, o che, insomma, che restano fuori dalla cornice. Lo ricorda Vox.com, un dettaglio interessante, insomma, che dal 1913 al 1914, diciamo 100 anni fa, un po' prima della marcia su Roma, per intenderci, sì. Le suffragette britanniche, per protestare contro il governo che le ostacolava, diciamo, i diritti delle donne, distrussero e vandalizzarono numerosi dipinti che raffiguravano figure femminili. Come dire, se il governo voleva distruggere le donne, non poteva avere anche l'arte che le raffigurava in quel modo. Perché, prego.
No, lo trovavo molto bello, prego.
Perché l'immagine, il punto era questo, che l'immagine è anche una norma sociale, si può anche discutere, rifiutare, contestare, e a distanza di un secolo, di più di un secolo, sarebbe un po' difficile affermare che la lotta femminista non ha ottenuto alcun risultato. Naturalmente non sarà stato solo merito dei quadri imbrattati, certo, però insomma questa è una materia un po' meno lineare di quanto le critiche non dicano.
E comunque ci fa discutere in maniera, come dire, positiva, non all'indietro, in avanti se vogliamo, e le dico anche che in radio l'altro giorno abbiamo avuto un dibattito su queste cose interno alla redazione, così abbiamo chiacchierato un po' e avevamo posizioni anche molto diverse, molto interessanti, però tutti notavano quanto l'arte sia diventata anche sinonimo di ricchezza, no? Di appannaggio, certo, di grandi oligarchi, di grandi ricchezze, di grandi asti, di miliardi e miliardi, non di pubblico, di coscienza, di bello e giustizia, ecco. Ma sul femminismo le dico che sul Foglio c'è Processo a Roccella, che poi più che un processo, Annalena Benini lo fa per il Foglio, è diciamo un grande colloquio sulla filosofia, il corpo, tutto pro Roccella. In realtà c'è questa frase che mi sono segnato: il fatto che Meloni sia di destra fa capire che l'idea che il femminismo è assolutamente di sinistra è falsa. Tra l'altro il femminismo è nato in tutt'altra forma, con l'idea di non essere né di destra né di sinistra, e qui ce n'è anche qui da discutere tra biparolismo, mezze verità e anche qualche verità, perché ci sono, per carità, cioè nel senso il femminismo può essere di tutte e di tutti e non deve essere, è di chi lo pratica insomma in maniera onesta e coerente. Allora veniamo alla politica, se no non ce la faccio, vado velocissimo. La Repubblica, abbiamo detto che apre sulla crisi svuota agli Atenei, meno 3% di iscritti, ma soprattutto all'interno c'è tutta la grande partita del Consiglio dei Ministri di oggi. Meloni irritata dagli alleati, via gli impresentabili, o sui sottosegretari decido io, la lista che la Premier vuole, non deve esserci il mangia lavori, si chiama così, un esponente di Forza Italia che è stato citato, non indagato, in un'inchiesta di 'Ndrangheta, ma che Meloni non vuole. Dovrebbe arrivare Isabella Rauti, insomma vedremo altra spaccatura su cui gioca il Fatto Quotidiano, che dice che sullo svuota carceri cosiddetto, cioè la riforma Cartabia che rinviano di un mese per modificarla e fare in modo che non ci sia la depenalizzazione di molti reati e le porte che si aprano per piccoli reati. Poi c'è Berlusconi che ha detto basta armi all'Ucraina, se no non si può fare la pace. Il ritorno da Padre Nobili di Fini su Repubblica, in realtà in televisione alla 7, ma Repubblica ne parla lungo, che promuove Meloni anche sull'antifascismo, ma le dice non toccare i diritti, non avere tentazioni di revisionismo sanitario. È tornato pure Gianfranco Fini.
Sui treni non dice niente, sui treni.
In orario? No, perché ha detto che non fa la capatrena, lei lo sa?
No, perché ci sarebbe un problema, posso?
Ah, certo, prego. No,
perché allora, se c'è un marchio che in Lombardia è al centro di contestazione e dissensi, lei mi insegna, è Trenord. Siamo d'accordo.
Altro
su
che, ci picchia. Abbiamo dei record qui in Lombardia.
È veramente un marchio che ha dei problemi. Insomma, l'iniziativa, i pendolari lamentano una situazione, virgolette, insostenibile, e non sembrano neanche essere pochi, perché quest'estate hanno lanciato una petizione che richiede un cambio di gestione, raccogliendo in pochi mesi 30.000 firme, quasi 30.000 firme. Allora, accanto a queste contestazioni, il marchio, di fronte a questa condizione, diciamo, adotta la classica risposta di comunicazione della nostra classe dirigente, cioè la comunicazione come negazione ostinata della realtà, come maionese sull'arrosto bruciato. Quante volte l'abbiamo raccontata qui in tante modalità. Ed è uscito uno spot di Trenord, è appena uscito, che in questo senso è sconcertante, diciamo un esempio da manuale, perché dentro questo spot si vedono dei vagoni bellissimi, lindi, pieni di luce, la luce del sole, di belle persone, c'è un gruppo di studenti, signori e signore mature molto eleganti, tutti sorridono, si divertono, tutti sono felici di viaggiare.
Sì, sembra un po' mattina presto, colori autunnali.
Sì. che è bello, no? È un bel, perché come dice lo slogan finale, il treno è sempre il treno, il problema è che Trenord è sempre Trenord.
Esatto. Il problema è se il treno arriva.
Sì, cioè si può anche capire in generale il desiderio di incoraggiare il pubblico chiedo scusa, a tornare a viaggiare sui binari dopo la pandemia, si può capire, ma se c'è un marchio che ha bisogno di ripartire da altro per stabilire questa relazione è proprio Trenord.
Da concretezza, da utilità, sì, da verità,
sì,
insomma.
Perché la comunicazione può essere altro, può essere uno strumento di dialogo, un modo per raccontare fatti nuovi, per raccontare e coinvolgere in iniziative che vanno incontro alle esigenze dei viaggiatori, dei loro problemi così annosi, insomma può servire, io lo dico per l'ennesima volta, a mettere in comune qualcosa. E invece ad ogni giro di boa la classe nostra dirigente non perde il vizio, cioè si comunica per cambiare discorso. E si comunica anche, diciamolo, per impedire il discorso, per impedire che nasca un
In Trenord di sicuro, per impedire di vedere i proventi enormi per i manager tutti di nomina politica, l'occupazione dell'azienda, la mancanza di una gara internazionale per un servizio pubblico che viene affidato all'unico operatore che c'è sul territorio, così perché è l'unico. Insomma, ce ne sono tante. Se ascoltate Metro Regione, ascoltatori e ascoltatrici, stasera scoprirete anche che c'è un piccolo guaio con i nuovi treni tanto decantati e tanto inaugurati, i treni con Leoni. C'è un piccolo problema che non possono andare sulla nostra rete, ma l'hanno scoperto dopo un tot di anni che li hanno ordinati perché hanno sbagliato ad ordinarli. Ma questo, insomma, lo ascoltate su Metro Regione stasera, se volete. Non anticipiamo nulla, direi, no? Perché anticipare?
Perché anticipare? Anche perché non arriva, quindi perché anticiparlo? Insomma,
arriva in ritardo.
No, non arriva. E poi abbiamo delle altre questioni,
sì,
che riguardano anche la salute mentale, perché qui insomma, anche cose molto concrete che potrebbero tutte essere affrontate anche con gli strumenti democratici della comunicazione. Notizie molto dolorose in questi giorni che abbiamo letto: il carabiniere che ha ucciso il suo comandante nella caserma di Asso, il centro commerciale di Assago, 5 persone accoltellate. Cioè il tema della salute mentale, che in Italia ha dimensioni rilevanti ancora di più dopo la pandemia, è un tema molto poco considerato dal dibattito pubblico del nostro paese, ma nel resto del mondo è sempre più sentito, e non soltanto dagli specialisti. È appena uscita una bella, bella toccante campagna negli Stati Uniti, per esempio, che affronta una parte del problema, si intitola Seize the Awkward, cioè cogli l'imbarazzo, aiuta a individuare i primi segnali di depressione o di ansia anche attraverso una serie di consigli e suggerimenti. C'è un sito particolarmente facile da consultare che dà consigli del tipo cosa dire quando non sai cosa dire, per aiutare tutti nella conversazione. E c'è una campagna video molto bella che invita ognuno a essere l'amico che ascolta, individuando nelle persone più vicine a chi manifesta i primi segni di sofferenza proprio dei soggetti di grandissima strategica importanza. L'invito è a esserci per parlarne, per superare il tabù, per superare lo stigma sulla salute mentale con un linguaggio sincero, umano, diretto. E questo naturalmente non sgrava le istituzioni dei suoi compiti, ma ecco, tra le responsabilità dell'istituzione c'è anche quella di saper coinvolgere, di coinvolgere tutte le persone, ognuno per quello che può, in un risultato che comunque è sempre collettivo, e per farlo usare gli strumenti della comunicazione pubblica. Allora qui, se vogliamo cogliere le differenze con Trenord, facciamolo. Ma in generale, visto che siamo in un periodo di crisi economica, di guerra, di grandi preoccupazioni, approfittiamone tutti anche per aumentare, faccio questo piccolo appello, la nostra personale fornitura di gentilezza con gli sconosciuti, soprattutto una sorta di servizio pubblico. Poi naturalmente quando bisogna protestare si protesta, quando bisogna lottare si lotta, però per il resto potrebbe avere senso, per chi ha modo e voglia di farlo, aumentare le derrate di gentilezza gratuita negli uffici, nei supermercati, nei trasporti, per strada,
al lavoro, in famiglia,
sì,
con chiunque, perché
gentilezza,
no?
Soprattutto con chi non conosce.
Sì, anche perché poi gentilezza non vuol dire determinazione, capacità di lottare, come diceva quello là, un altro di quelli che del Sud America ci piacciono, la tenerezza, no? Senza perdere la tenerezza, insomma. Ecco, diciamo, noi abbiamo bisogno sicuramente di gentilezza. Allora, i quotidiani che non abbiamo visto sono quelli appunto che aprono con questioni di salute, diciamo così. La vittoria dei negazionisti del Covid, il domani, la destra e la pandemia, Orazio Schillaci, il nuovo ministro della salute, ordina il ritorno dei medici Novax ed elimina il bollettino quotidiano sul Covid, ma il virus continua a uccidere, ha tolto anche l'obbligatorietà delle vaccinazioni per i medici. Siamo nel pieno di una pandemia mai finita, scrive Andrea Casadio, che è un medico, che provoca la pandemia, che provoca ancora 100 morti al giorno, ma il primo comunicato del nuovo Ministero della Salute predica il progressivo abbandono di tutte le misure di sicurezza, via le mascherine negli ospedali, via anche i bollettini, per nascondere un virus che in realtà continua a circolare. C'è sul Corriere, me l'ero persa, adesso lo recupero subito, Ilaria Capua, che è stata una virologa di carattere, ha studiato le zoonosi, cioè le malattie di trasmissione dagli animali all'uomo, che scrive spesso, insomma, sul Corriere, un editorialista, dice: giusto convivere con il Covid, errato ignorarlo. Invece c'è La Verità, che fa la sua battaglia da sempre: nuovi studi e il bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità smontano le balle sui vaccini, si infetta più facilmente chi ha fatto le tre dosi di chi non le ha fatte. Esiste l'immunità naturale, bocciato il modello Italia. Non so che cosa sia l'immunità naturale, non esiste, non lo so. Neanche io, però va bene.
Mattarella, così, possiamo dire che ha parlato, ha detto che non è finita, che c'è da stare attenti, e ricordiamo che stare attenti si fa anche per avere cura degli altri, non solo per sé. Posso aggiungere c'è una campagna che posso citare su questo argomento?
Sì, certo.
Cioè, ognuno la pensa, naturalmente la vive a modo suo, è un tema che divide per eccellenza questo qui, però in questa stagione personalmente do importanza a chi ha delle esperienze importanti da raccontarmi. In questi giorni è uscito un video che ha come protagonista proprio un sopravvissuto, però famoso, si tratta dell'attore Jeff Bridges,
il grande Lebowski,
il dude del grande Lebowski, di tantissimi altri film, che oggi ha 72 anni ed è sopravvissuto, lo ritroviamo mentre è sopravvissuto al cancro e al Covid. La campagna, che è firmata da AstraZeneca, si chiama Up the Antibodies, ovvero una cosa del tipo prendi su gli anticorpi, e vuole sensibilizzare il pubblico sulle difficoltà a convivere con un sistema immunodepresso e sulle possibilità per prevenire il contagio da Covid. Quello che più colpisce di questo video è il modo in cui Jeff Bridges mette a disposizione la sua storia, diciamo il suo volto segnato, persino la sua voce segnata. Lo vediamo camminare dentro un bosco da solo con questa chitarra in mano, lui è appassionato, suona spesso, si guarda in giro e intanto sentiamo la sua voce fuori campo dire che la malattia l'ha tenuto lontano dalla famiglia, dagli amici, dal lavoro, e poi continua dicendo: adoro essere ancora in vita, stavo per perdere tutto, il mio sistema immunitario era completamente sconfitto. E invita tutti a curarsi in tempo, perché quando i tuoi anticorpi sono pronti puoi tornare alle cose che ami. È una testimonianza che merita rispetto, è carica di amarezza anche, c'è di gioia e al tempo stesso il racconto di una sconfitta e di una vittoria, se vuoi. È un'apparizione quindi soprattutto umana, nella quale un uomo diventa testimone alla fine della sua stessa paura, della paura che ha vissuto.
Allora io, per rovinarle completamente questo momento di riflessione eccetera, dico che Il Giorno ha una cosa che mi lascia un po' perplesso. Il Giorno apre su Rave, non solo il piano del Viminale, mi lascia perplesso la fotografia, devo dire senza giudizio, davvero senza giudizio. Allora, la fotografia sono due giovani con lo zaino che sorridono in una via di un centro storico del centro Italia, lei ha un cappello, sembrano due turisti, e c'è scritto 15 anni dopo, sono molto sorridenti uno vicino all'altro, e sono Amanda Knox e Raffaele Sollecito che ritornano in Umbria domani all'anniversario dell'omicidio di Meredith Kerker. Ecco, io non conosco niente di questo caso, non ho nessuna posizione, la giustizia appunto, però mi fa sempre impressione quando
la
vedo sui giornali.
La foto raggela in qualche modo, sì, c'è qualcosa che, sì, sono le nostre vicende nazionali, a volte viene voglia un po' di guardare fuori, di uscire, come dire, usciamo?
Sì, usciamo per forza, usciamo. Basta.
Perché in questi giorni sembra un po' l'Italia richiudersi in questo, l'inizio, no, di una chiusura, di un nazionalismo, di un sovranismo che ci allontana anche dalla visione un po' più ampia dei temi del nostro tempo, e arrivano però degli inviti al viaggio che risultano proprio per questo, diciamo, particolarmente graditi, stimolanti. Ci sono diversi spot che invitano a mettere il naso fuori, anzi la pancia, la pancia proprio,
ecco. una pancia enorme.
Lo spot, per esempio, che invita a visitare Vienna, vediamo che c'è proprio una grossa pancia che si separa dal suo legittimo proprietario, che è un po' troppo impegnato in una vita attiva, senza relax.
Insomma, sì, mille riunioni, lavoro e va in palestra, sì. Cioè è proprio un po' super performante.
Va bene, però insomma la pancia si è un po' stufata, vuole vivere dei giorni un po' rilassanti, vuole stare un po', stare bene, allora va tra i piaceri della capitale austriaca. Lo spot si chiama proprio così. Cosa fa una pancia a Vienna? E la vediamo così bella rotonda con dei piedini e un cappello girare per le strade, va al ristorante, visita i musei, finché il suo proprietario non arriva anche lui a Vienna e si ricongiunge con la sua pancia e vivono insieme delle belle esperienze, perché viaggiare, mettere il naso fuori naturalmente è qualcosa di più che lavoro o piacere, come dice la campagna che è appena uscita, quest'altra molto bella di British Airways, che propone sempre tre opzioni. Allora, cioè viaggio, perché ci sono proprio tre crocini da segnare, cioè viaggio di lavoro,
cioè
viaggio
da spuntare,
di piacere, tipo. Da spuntare, sì, la spunta, viaggio di lavoro, viaggio di piacere, e poi c'è una terza opzione che ogni volta è diversa, imprevedibile, personale. Per esempio c'è chi viaggia per dispetto, viaggio per dispetto, oppure
bello.
Viaggio perché l'amo ancora,
bellissimo.
Mica male. Oppure viaggio per mangiare un pomodoro che sa ancora di pomodoro.
E chissà dove vai.
Esatto. Oppure a me piace moltissimo quella che dice viaggio perché non sei tu Londra, sono io. Un po' come quando devi lasciare un partner, no?
Assolutamente.
Ho bisogno dei miei spazi, quelle cose così. E si potrebbe anche viaggiare per trovare, per esempio, altri modi di fare campagna elettorale.
Sarebbe Lula. Bello. Vediamo Lula?
Todo dia, o mesmo dia, a vida é tanta canha. Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro que na luz se banha. Por debaixo do lençol, nessa terra dura
é grande. E questa è a luz da Tieta.
Carnaval e futebol, quem não finge, quem não.
Allora, caro Mazza, le dico come aprono i giornali brasiliani, perché se lo meritano, è interessante. Insomma, una vittoria difficile e complicata, ma è una vittoria, benché Bolsonaro, come ci ricordano i nostri colleghi di là in redazione, non ha ancora parlato. Allora, vediamo un po'. Globo, che è il grande gruppo editoriale, dice: Lula dice che è ora di ristabilire la pace nel paese, non esistono due Brasile. La democrazia ha votato. La Folha de São Paulo: è la vittoria di un immenso movimento democratico, dice Lula subito dopo le elezioni con foto di tutta la campagna. Il Giornale do Brasil, che ha la foto più bella, un Lula che rappa in mezzo a un gruppo di ragazzini e ragazzine, è una roba spettacolare,
stupefacente.
Andatela a vedere su Giornale do Brasil. Lula è eletto presidente di un Brasil diviso, ma è garante, si fa garante per la pacificazione del paese. Non male.
Eita, eita, eita. È a lua, è un sol, è a luz di ti. Eita, eita, eita. Eita, 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 eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti. Eita, eita, eita.
Allora, Mazza, nell'ultimo minuto, io ricordo che lei ha parlato a lungo in questi anni, insomma, da di lunedì a Guarda che Luna, ha parlato a lungo di Lula, della sua campagna, della L.
Della L, ieri festeggiavano tutti con la L.
Direi che è un bel esempio da studiare, no?
Assolutamente, sì, da studiare e da calare, se vuoi, anche in questa idea di grande partecipazione democratica che vede proprio tutti i protagonisti, anche con vari modi di comunicare. Ma insomma ci torneremo, perché usciamo e andiamo a vedere nel mondo cosa succede.
Buona settimana, Giuseppe Mazza.
Buona settimana a tutti e a tutte.
Eita, eita, eita. É a lua, é o sol, é a luz de ti. Eita, eita, eita.
La linea di Alessandro Braga per il giornale radio.
Eita, eita, eita.